Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Caus si era alzato per sedersi sul parapetto della terrazza di fronte a Rieux, sempre affondato nella sua sedia. Non si vedeva di lui che una figura massiccia stagliata contro il cielo. Parlò a lungo ed ecco, pressappoco ricostituito, il suo discorso. Diciamo, per semplificare, Rieux, che io soffrivo della peste molto prima di conoscere questa città e questa epidemia. Basti dire che io sono come tutti quanti, ma ci sono persone che non lo sanno o che si trovano bene in tale stato. E persone che lo sanno e vorrebbero uscirne. Io ho sempre voluto uscirne. Quando ero giovane vivevo con l'idea della mia innocenza, ossia con nessuna idea. Non sono il tipo del tormentato, ho cominciato come si conveniva. Tutto mi riusciva, la mia intelligenza non conosceva ostacoli, ero fortunato con le donne e se avevo qualche inquietudine passava come era venuta. Un giorno ho cominciato a riflettere. Intanto bisogna dire che non ero povero come lei. Mio padre era procuratore generale, che è una posizione. Tuttavia non si dava arie, essendo d'indole bonaria. Mia madre era semplice e discreta e non ho mai cessato d'amarla, ma preferisco non parlarne. Lui si occupava di me con affetto e credo perfino che cercasse di capirmi. Aveva delle avventure, adesso ne sono sicuro, e sono anche ben lontano dall'indignarmi. In tali cose si comportava come si deve, senza urtare nessuno. Per dirla in breve, non era originalissimo, e oggi che è morto mi rendo conto che se non è vissuto come un santo, nemmeno è stato un cattivo uomo. Si teneva nel mezzo, ecco tutto. Il tipo d'uomo per cui si sente un ragionevole affetto, tale da durare. Aveva tuttavia una particolarità. L'orario generale Scheck era il suo libro prediletto. Non che viaggiasse se non durante le vacanze per andare in Bretagna, dove aveva una piccola proprietà, ma era in grado di dire esattamente le ore di partenza ed arrivo del Parigi-Berlino, le combinazioni d'orari utili per andare da Lione a Varsavia, la distanza chilometrica precisa da una capitale qualsiasi all'altra. Lei mi sa dire come si va da Briançon a Chamonix? Anche un capostazione ci si perderebbe. Mio padre non ci si perdeva. Si esercitava quasi tutte le sere ad arricchire le sue conoscenze sull'argomento e ne era piuttosto fiero. Questo mi divertiva molto e io lo interrogavo sovente, estasiato di controllare le sue risposte nel Shakespeare e di riconoscere che non si era sbagliato. Questi esercizi ci hanno molto legati l'uno all'altro. Io gli offrivo un uditorio di cui egli apprezzava la buona volontà. Quanto a me, trovavo che questa superiorità relativa alle ferrovie ne valeva un'altra. Ma mi lascio andare e corro il rischio di dare troppa importanza a questo brav'uomo. Infatti, per finirla, egli non ha avuto che un influsso indiretto sulle mie decisioni. Al massimo, egli mi ha offerto un'occasione. Quando ebbi 17 anni, infatti, mio padre mi invitò ad andarlo a sentire. Si trattava di una causa importante in corte d'assise e lui aveva pensato di figurarvi sotto la luce migliore. Credo inoltre che contasse su tale cerimonia, atta a colpire le fantasie giovanili, per spingermi a entrare nella carriera che lui stesso si era scelta. Avevo accettato perché faceva piacere a mio padre e perché anche ero curioso di vederlo e di ascoltarlo in un ruolo diverso da quello che recitava tra di noi. Non pensavo a nient'altro. Quanto accadeva in un tribunale mi era sempre sembrato naturale e inevitabile, come una parata del 14 luglio, una premiazione. ne avevo un'idea molto astratta che non mi disturbava. Da quel giorno, tuttavia, non ho osservato che una sola immagine, quella del colpevole. Credo che fosse colpevole, davvero. Importa poco di che, ma quell'ometto di pelo rosso e povero d'una trentina d'anni pareva così deciso ad ammettere tutto, talmente spaventato di quello che aveva fatto e che stavano per fargli, che dopo alcuni minuti io non ebbi occhi che per lui. Aveva l'aria d'un gufo sbalordito da una luce troppo viva. Il nodo della cravatta non si adattava con precisione al giro del collo. Si rosicchiava le unghie di una sola mano, la destra. In breve, non voglio insistere, lei ha capito che era un uomo vivo. Ma io me ne accorgevo improvvisamente, mentre sino ad allora non avevo pensato a lui che attraverso la comoda categoria dell'imputato. Non posso dire che dimenticassi allora mio padre, ma qualcosa, prendendomi allo stomaco, mi impediva di distogliere l'attenzione dall'accusato. Non ascoltavo quasi niente. Sentivo che si voleva uccidere quell'uomo vivo, e un istinto formidabile, come un'onda, mi portava al suo fianco, con una sorta di ostinato accecamento. Non mi risvegliai veramente che con la requisitoria di mio padre. Trasformato dalla toga, né bonario né affettuoso, la sua bocca gorgogliava di frasi immense che senza tregua ne uscivano come serpenti, e capì che chiedeva la morte di quell'uomo in nome della società e che, anzi, chiedeva che gli si tagliasse la testa. Diceva soltanto, è vero, quella testa deve cadere, ma insomma la differenza non era granché. E venne a essere lo stesso, infatti, in quanto egli ottenne quella testa. Semplicemente non è lui che fece allora il lavoro. E io che seguì poi la cosa sino alla conclusione, io ebbi con quello sventurato un'intimità ben più vertiginosa di quella che mai ebbi con mio padre. Questi doveva intanto, secondo il costume, assistere a quelli che si chiamavano elegantemente gli ultimi momenti, ma che bisogna definire il più abietto degli assassini. Da quel momento in poi non potei guardare l'orario Shakes che con un abominevole disgusto. Da quel momento in poi mi interessai con orrore alla giustizia, alle condanne a morte, alle esecuzioni, e constatai con una vertigine che mio padre aveva dovuto assistere parecchie volte all'assassinio e che era proprio nei giorni in cui si alzava prestissimo. Sì, sì, egli caricava la sveglia in quelle occasioni. Non osai parlarne a mia madre, ma la osservai meglio allora e capii che non c'era più nulla tra di loro e che lei conduceva una vita di rinuncia. Questo mi aiutò a perdonarle, come dicevo allora. In seguito seppi che non c'era nulla da perdonarle, in quanto era stata povera tutta la vita, sino al matrimonio, e la povertà le aveva insegnato la rassegnazione. Di certo lei si aspetta che io le dica di essere partito subito, no? Sono rimasto parecchi mesi, quasi un anno, ma ero nauseato. Una sera mio padre domandò la sveglia, doveva alzarsi presto. La notte non dormì. Quando lui tornò, il giorno dopo, ero partito. Diciamo subito che mio padre mi fece cercare, che andai a trovarlo, che senza spiegare nulla gli dissi con calma che mi sarei ucciso se mi avesse costretto a tornare. Egli finì con l'accettare, era d'indole piuttosto mite. Mi fece un discorso sulla stupidità che c'era nel voler vivere la propria vita. In tal modo egli si spiegava il mio gesto, né io lo dissuasi. Mi fece mille raccomandazioni e trattenne le sincere lacrime che gli venivano. In seguito, ma molto tempo dopo, tornai regolarmente a trovare mia madre e allora lo incontrai. Tali rapporti gli bastarono, credo. Io poi non avevo animosità contro di lui, soltanto un po' di tristezza in cuore. Quando morì, presi mia madre con me e ancora ci sarebbe se non fosse morta anche lei. Ho insistito molto su questo inizio perché è stato effettivamente l'inizio di tutto. Ho conosciuto la povertà a 18 anni, uscendo dall'agiatezza. Ho fatto mille mestieri per guadagnarmi la vita e non mi è riuscito troppo male. Ma quello che mi interessava era la condanna a morte. Volevo saldare il conto del gufo rosso. Di conseguenza ho fatto della politica, come si dice. Non volevo essere un appestato, insomma. Ho creduto che la società in cui vivevo fosse fondata sulla condanna a morte e che combattendola avrei combattuto l'assassinio. Io l'ho creduto, altri me l'hanno detto, e infine è vero in gran parte. Mi sono quindi messo con gli altri che amavo e che non ho cessato di amare. Ci sono rimasto a lungo e non c'è paese in Europa alle cui lotte non abbia partecipato. Ma andiamo avanti. Ben inteso, sapevo che anche noi all'occasione pronunciavamo condanne, ma mi dicevano che quei pochi morti erano necessari per portare a un mondo in cui non si sarebbe più ucciso nessuno. Era vero, in un certo modo, e dopo tutto, forse io non sono capace di fermarmi su questo genere di verità. La cosa sicura è che esitavo, ma pensavo al gufo e ciò poteva continuare. Sino al giorno in cui ho veduto un'esecuzione. Era in Ungheria e la stessa vertigine che aveva colto il ragazzo che ero oscurò i miei occhi d'uomo. Lei non ha mai veduto fucilare un uomo? No, certo. Sono cose che si fanno generalmente su invito e il pubblico è scelto prima. Il risultato è che lei è rimasto alle stampe e ai libri. Una benda, un palo e a distanza alcuni soldati. Ebbene, no. Lei sa che il plotone d'esecuzione si mette invece a 1,5 metri dal condannato? Sa che se il condannato facesse 2 passi avanti urterebbe col petto nei fucili? Sa che a questa distanza i fucilieri concentrano il loro tiro sulla regione del cuore e che tutti insieme, coi loro grossi proiettili, fanno là un buco dove si potrebbe mettere il pugno? No, lei non lo sa, sono particolari di cui non si parla. Il sonno degli uomini è più sacro che la vita per gli appestati. Non si deve impedire alla brava gente di dormire, sarebbe di cattivo gusto. E il buon gusto consiste nel non insistere, è cosa che tutti sanno. Il cattivo gusto mi è rimasto in bocca e non ho cessato di insistere, ossia di pensarmi. Ho capito allora che almeno io non avevo finito di essere un appestato durante tutti i lunghi anni in cui tuttavia, con tutta la mia anima, credevo appunto di lottare contro la peste. Ho saputo di aver indirettamente firmato la morte di migliaia d'uomini, che avevo persino provocato tale morte trovando buoni principi e le azioni che l'avevano fatalmente determinata. Gli altri non ne sembravano turbati, o almeno non ne parlavano mai spontaneamente. Io avevo un nodo alla gola. Quando mi capitava di esprimere i miei scrupoli, mi dicevano che bisognava riflettere a quanto era in gioco e mi davano ragioni sovente impressionanti per farmi mandar giù quello che non riuscivo a inghiottire. Ma io rispondevo che i grandi appestati, coloro che mettono le toghe, anche loro hanno eccellenti ragioni in quei casi. E che se ammettevo le cause di forza maggiore, le necessità invocate dai piccoli appestati, non avrei potuto respingere quelle dei grandi. Mi facevano notare che il modo migliore di dar ragione alle toghe era di lasciargli l'esclusività della condanna, ma io mi dicevo allora che se si cedeva una volta, non c'era ragione di fermarsi. Mi sembra che la storia mi abbia dato ragione. Oggi si fa a chi uccide di più. Sono tutti nel furore del delitto e non possono fare altrimenti. La mia preoccupazione, in ogni caso, non era ragionamento, era il gufo rosso, quella sudicia avventura in cui sudice bocche appestate annunciavano a un uomo in catene che doveva morire e regolavano tutte le cose per farlo morire, infatti, dopo notti e notti d'agonia durante le quali egli aspettava di essere assassinato a occhi aperti. La mia preoccupazione era il buco nel petto e mi dicevo che aspettando, e almeno per parte mia, avrei rifiutato di dar mai una sola ragione, una sola, lei capisce, a quel disgustoso macello. Sì, ho scelto questo accecamento ostinato in attesa di vederci più chiaro. Poi non ho cambiato. Da tanto tempo ho vergogna. Vergogna da morirne di essere stato, sebbene da lontano, sebbene in buona fede, un assassino anch'io. Col tempo mi sono semplicemente accorto che anche i migliori non potevano oggi fare a meno di uccidere o di lasciar uccidere. Era nella logica in cui vivevano, e noi non potevamo fare un gesto in questo mondo senza correre il rischio di far morire. Sì, ho continuato ad avere vergogna e ho capito questo, che tutti eravamo nella peste, e ho perduto la pace. Ancora oggi la cerco, tentando di capirli tutti e di non essere il nemico mortale di nessuno. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non essere più un appestato e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o, al posto suo, in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini e, se non salvarli, almeno far loro il minor male possibile e persino talvolta un po' di bene. Ed è per questo che ho deciso di rifiutare tutto quello che da vicino o da lontano, per buone o per cattive ragioni, faccia morire, o giustifichi che si faccia morire. Per questo, inoltre, l'epidemia non mi insegna nulla, se non che bisogna combatterla al suo fianco. Io so per certo... Sì, io so tutto della vita, lei lo vede bene. Che la peste ciascuno la porta in sé. E che nessuno, no, nessuno al mondo ne è immune. E che bisogna sorvegliarsi senza tregua per non essere spinti in un minuto di distrazione a respirare sulla faccia d'un altro e a trasmettergli il contagio. È il microbo a essere naturale, il resto, la salute, l'integrità, la purezza, se lei vuole, sono un effetto della volontà ed una volontà che non si deve mai fermare. L'uomo onesto, colui che non infetta quasi nessuno, è colui che ha meno distrazioni che può. E ce ne vuole di volontà e di tensione per non essere mai distratti. Sì, essere appestati è molto faticoso, ma è ancora più faticoso non volerlo essere. Per questo tutti appaiono stanchi, tutti, oggi, si trovano un po' appesantiti. Ma per questo alcuni che vogliono finire di esserlo conoscono un estremo di stanchezza da cui niente li libererà. Se non la morte. Così io so che non valgo più nulla per questo mondo e che dal momento in cui ho rinunciato a uccidere mi sono condannato a un definitivo esilio. Saranno gli altri a fare la storia. So inoltre che non posso giudicare questi altri. Mi manca una qualità per essere un assassino ragionevole. Non è quindi una superiorità. Ma ora acconsento a essere quello che sono. Ho imparato la modestia. Dico soltanto che ci sono sulla terra flagelli e vittime e che bisogna, per quanto è possibile, rifiutarsi di essere col flagello. Questo le sembrerà forse un po' semplice. Io non so se è semplice, ma so che è vero. Ho sentito tanti ragionamenti da farmi girare la testa e che hanno fatto girare altre teste tanto da farle consentire all'assassinio che ho capito come tutte le disgrazie degli uomini derivino da non tenere un linguaggio chiaro. Allora ho deciso di parlare e agire chiaramente per mettermi sulla buona strada. Di conseguenza ho detto che ci sono flagelli e vittime, nient'altro. Se dicendo questo divento flagello io stesso, almeno non lo è col mio consenso. Cerco di essere un assassino innocente. Lei vede che non è una grande ambizione. Bisognerebbe di certo che ci fosse una terza categoria, quella dei veri medici. Ma è un fatto che non si trova sovente, deve essere difficile. Per questo ho deciso di mettermi dalla parte delle vittime, in ogni occasione, per limitare il male. In mezzo a loro posso almeno cercare come si giunga alla terza categoria, ossia alla pace. Terminando, Tahu faceva oscillare una gamba e batteva piano il piede contro la terrazza. Dopo un silenzio, il dottore, sollevandosi un poco, domandò se Tahu avesse un'idea della strada da prendere per arrivare alla pace. Sì, la partecipazione al dolore degli altri. Due campane d'ambulanza risuonarono lontano. Le esclamazioni, prima confuse, si unirono ai confini della città, presso la collina rocciosa. Nello stesso tempo si udì qualcosa che somigliava a una detonazione. Poi tornò il silenzio. Rieu contò due amici del faro. La brezza sembrò rinvigorirsi e insieme un soffio venuto dal mare portò un odor di salsedine. Ora si sentiva distintamente la sorda respirazione delle onde contro la scogliera. «Insomma», disse Tahu con semplicità, «quello che mi interessa è sapere come si diventa un santo. Ma lei non crede in Dio. Appunto, se si può essere un santo senza Dio, è il solo problema concreto che io oggi conosca». Improvvisamente un grande bagliore nacque dalla parte onde erano venuti i gridi e risalendo la corrente del vento un oscuro clamore giunse sino ai due uomini. Il bagliore subito si oscurò e, lontano, all'orlo delle terrazze, non restò che una macchia rosseggiante. In una pausa del vento si sentirono distintamente grida d'uomini e poi lo strepito d'una scarica e il clamore d'una folla. Tahu si era alzato e ascoltava. Non si sentiva più nulla. Si sono ancora battuti alle porte. «Adesso è finito», disse Rieu. Tahu mormorò che non era mai finito e che ci sarebbero state altre vittime. Era la regola. «Forse», rispose il dottore. «Ma lei sa, io mi sento più solidale coi vinti che con i santi. Non ho inclinazione, credo, per l'eroismo o la santità. Essere un uomo, questo mi interessa. Sì, noi cerchiamo la stessa cosa, ma io sono meno ambizioso». Rieu pensò che Tahu scherzasse e lo guardò. Ma nel vago bagliore che veniva dal cielo, egli vide un volto triste e serio. Il vento si levava di nuovo e Rieu lo sentì tiepido sulla pelle. Tahu si scosse. «Sa che cosa dovremmo fare per l'amicizia?» disse. «Quello che vuole», disse Rieu. «Un bagno in mare. Anche per un futuro santo è un piacere degno». Rieu sorrideva. «Con i nostri lascia passare, possiamo andare sul molo. Insomma, è troppo stupido non vivere che nella peste. Ben inteso, un uomo deve battersi per le vittime. Ma se ha smesso di amare ogni altra cosa, a cosa serve che si batta?» «Sì», disse Rieu. «Andiamo». Poco dopo l'automobile si fermava presso i cancelli del porto. Si era levata la luna, un cielo lattiginoso proiettava pallide ombre dappertutto. Dietro di loro digradava la città e ne veniva un soffio caldo e malato a sospingerli verso il mare. Mostrarono le carte a una sentinella che le esaminò molto a lungo. Passarono attraverso i terrapieni coperti di botti, tra gli effluvi di vino e di pesce, presero la direzione del molo grande. Poco prima di giungervi, l'odore dello iodio e delle alghe annunciò il mare. Poi lo sentirono. Il mare ansava dolcemente ai piedi dei grandi blocchi del molo e quando li ebbero superati apparve spesso come un velluto, flessibile e liscio come una belva. Si misero sugli scogli rivolti al largo. Le acque si gonfiavano e calavano lentamente. La calma respirazione del mare faceva nascere e sparire dei riflessi oleosi alla superficie delle acque. Davanti a loro la notte era senza limiti. Rieu, che si sentiva sotto le dita la faccia butterata degli scogli, era pieno d'una strana gioia. Rivolto verso Tahu, egli indovinò sul viso calmo e grave dell'amico la stessa gioia che non dimenticava nulla, neanche l'assassinio. Si spogliarono e Rieu si tuffò per primo. Prima fredde, le acque gli sembrarono tiepide quando risalì. Dopo alcune bracciate seppe che il mare, quella sera, era tiepido. Del tepore dei mari autunnali, che tolgono alla terra il calore accumulato per lunghi mesi. Nuotava regolarmente Il battito dei piedi lasciava dietro di lui un ribollire di schiuma, l'acqua gli fuggiva lungo le braccia per aderire alle gambe. A un lieve tonfo capì che anche Tarusi era tuffato. Rie si voltò sul dorso, rimanendo immobile davanti al cielo rovesciato, pieno di luna e di stelle. Respirò a lungo. Poi percepì sempre più distintamente un rumore di acqua battuta, stranamente chiaro nel silenzio e nella solitudine del mare. Taru si avvicinava. Presto si sentì il suo respiro. Rio si voltò, si mise al fianco dell'amico e nuotò con lo stesso ritmo. Taru procedeva con maggiore forza di lui e Rio dovette affrettare l'andatura. Durante alcuni minuti procedettero con la stessa cadenza e con lo stesso vigore, solitari, lontani dal mondo, finalmente liberati dalla città e dalla peste. Rie si fermò per primo e tornarono lentamente. Tranne quando entrarono in una corrente gelida, senza dir nulla, tutte e due accelerarono il movimento frustati da quella sorpresa del mare. Rivestiti, andarono via senza aver pronunciato una parola. Ma avevano lo stesso cuore. E il ricordo di quella notte era loro dolce. Quando scorsero da lontano la sentinella della peste, Rieu sapeva che Taru si era detto come lui, che la malattia li aveva dimenticati per un po', che questo era un bene, ma che adesso bisognava ricominciare. Sì, bisognava ricominciare, e la peste non dimenticava mai nessuno troppo a lungo. Durante il mese di dicembre fiammeggiò nei petti dei nostri concittadini, accese il forno, popolò i campi d'ombre con le mani vuote. Insomma, non cessò di progredire con la sua andatura paziente e irregolare. Le autorità avevano contato sui giorni freddi per bloccare il cammino della peste, ma questa passava attraverso i primi rigori della stagione senza disarmare. Bisognava aspettare ancora, ma a forza di aspettare non si aspetta più. L'intera città viveva senza futuro. Quanto al dottore, il fuggevole momento di pace ed amicizia che gli era stato dato non ebbe domani. Era stato aperto un altro ospedale e Rieu non aveva più colloqui se non con i malati. Osservò tuttavia che in quella fase del contagio, quando la peste assumeva sempre più la forma polmonare, i malati sembravano in qualche modo aiutare il medico. Invece di abbandonarsi alla prostrazione o alle manie dei primi malati, parevano farsi un'idea più giusta del loro interesse e pretendevano da sé ciò che poteva essere più utile. Senza tregua domandavano da bere e tutti volevano calore. Quantunque la stanchezza fosse la stessa per il dottore, egli si sentiva meno solo in tali occasioni.